ascoltando questo Vangelo in seguito a quello che abbiamo ascoltato ieri, mi veniva da notare una cosa che già anche ieri sera nel commento comune si notava, cioè la differenza profonda fra l'atteggiamento dei discepoli rispetto a Maria Maddalena. In fondo i due discepoli di oggi confermano, anzi in modo anche più sottolineato, l'atteggiamento di Pietro e di Giovanni che pur trovando la tomba aperta se ne vanno, ecco, a differenza della Maddalena, ecco. Mi sono chiesto, ma come mai questa differenza profonda fra i discepoli e la Maddalena? Mi è venuto a pensare due cose. Una, forse proprio la differenza di genere, quindi la femminilità come più collegata alla nuzialità, quindi al bisogno del rapporto con lo sposo, che forse è meno accentuata nei discepoli. E poi forse anche rispetto a quello che dice il Vangelo di Marco, che Gesù aveva liberato Maddalena da 7 demoni, forse la Maddalena aveva sperimentato questa opera salvifica e di liberazione del Signore su di lei, a differenza dei due discepoli di oggi, ma anche forse degli altri apostoli, insomma. Quindi questa sperimentazione di salvezza ricevuta, ecco, non, a lei non era possibile dire quello che dicono oggi i discepoli di oggi: noi speravamo che, ecco, perché in realtà appunto per loro non c'è stato un evento di liberazione come c'è stato per lei, ecco, insomma. Quindi insomma, complessivamente mi veniva da dire che sì, sono lenti di cuore a credere, ma sono anche invece molto rapidi a andare via da Gerusalemme, ecco, quindi nonostante che abbiano avuto la testimonianza delle donne che affermano che egli è vivo, ecco.
Io mi sono fermato, forse mi sono accontentato troppo presto, mi sono fermato sul tema dello spostamento, del viaggio, perché me lo ha un po' innescato la lettura degli Atti e questo tema della paralisi, che l'avevamo visto poco tempo fa in un altro contesto, quello della Caritas, ecco, dove questo stato di paralisi è una cosa molto provocatoria e molto importante, soprattutto in questo momento in cui si ha spesso l'impressione di essere un po' paralitici, ecco, come gruppi, come chiesa, ecco, ma non volevo fare pure, ecco, affermazioni un po' statici. E allora c'è questo tema del movimento che mi sembra importante nel brano di oggi, perché questi due, si l'ha già detto anche Giovanni Paolo, sono stati certamente non sono fermi, ecco, però evidentemente c'è un viaggio buono e c'è un viaggio non buono, c'è un muoversi buono e c'è un muoversi che invece è scappare via. Tutta la da Abramo in poi, ecco, bisogna partire e uscire, però evidentemente ci deve essere una serie di requisiti che qualificano questo muoversi e andare, non è andare così, insomma. C'è quell'affermazione fulminante di Don Giuseppe che diceva, che metteva in guardia dal rischio di fare del turismo spirituale, cioè di andare un po' così a zonzo. E questi, insomma, sembra che uno di questi requisiti sia questo dirigersi verso la Chiesa, verso la comunità riunita, e non, mi viene da dire, verso una proiezione, verso una fantasia, verso un'elaborazione mia, della mia testa, e riunita in modo qualificato e vero nella liturgia, nella adunanza, non volevo dire ufficiale, però nell'adunanza vera, qualificata della Chiesa, che è quella attorno alla parola e nell'Eucaristia.
Per me il Vangelo di oggi è particolarmente importante perché l'ho letto per la prima volta nella mia adolescenza e mi è rimasto fortemente impresso tutte le volte che ci ritorno in qualche modo sopra, scopro nuove luci, quindi evidentemente non è possibile, ecco, presentare tutti gli aspetti di un testo che comunque rimane, essendo parola di Dio, inesauribile. Al versetto 27 spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questo spiegò e letteralmente tradusse. Il verbo ha inequivocabilmente questo significato in Luca, lo ritroviamo negli Atti quando traduce il nome di Tabità, e lo ritroviamo in Paolo nei capitoli 12 e 14 della prima Corinti, quando spiega che la glossolalia è inutile se non c'è qualcuno che traduce. Quindi qui il risorto sta traducendo delle cose che sono scritte nell'Antico Testamento in riferimento a lui e che evidentemente i due discepoli di Emmaus non possono comprendere perché sono scritte in un'altra lingua. Non è la questione dell'ebraico, dell'aramaico, del greco, dell'ebraico corrente, è proprio la questione che le cose scritte nell'Antico Testamento, per dirla con San Paolo sempre in Prima Corinti, sono scritte in un modo secondo la carne, ma vanno intese in un altro secondo lo spirito. E il risorto fa questa operazione di interpretazione, di traduzione, traduce le cose scritte letteralmente in un modo, indicando il loro significato in un altro modo. Traduce. Come quando noi siamo davanti a una lingua che non sappiamo comprendere, e abbiamo bisogno del vocabolario o dell'interprete. Quindi il risorto fa questa opera ermeneutica di traduzione delle cose dell'Antico Testamento per indicare che si riferiscono a lui in tutte le scritture. Invece al versetto 32, quando i due discepoli rimasti da soli dicono: non ci ardeva forse il cuore mentre parlava con noi lungo la strada, mentre ci spiegava le scritture? Qui il verbo è diverso ed è il verbo aprire. Cioè ai discepoli rimane il ricordo che durante il cammino nella strada quell'opera di traduzione è stata come un'opera di apertura, le scritture erano per loro chiuse, quindi non si potevano aprire né leggere, evidentemente, né ascoltare né comprendere, come non si poteva comprendere quello che era successo in quei giorni a Gerusalemme. Questo stato di incomprensione è espresso al versetto 16, quando si dice che gli occhi dei due discepoli erano impediti dal riconoscerlo. Questo impedimento a riconoscere nel pellegrino il risorto è lo stesso impedimento che abbiamo visto ieri in Maria Maddalena presso il sepolcro, quando non sa che quello che lei crede che sia l'ortolano sia il risorto. Quindi, in conclusione, questi passi ci dicono: primo, che le scritture sono naturalmente chiuse e scritte in altra lingua. Come del resto anche noi che le leggiamo siamo chiusi, i nostri occhi sono chiusi. Si possono aprire soltanto, questa è l'esperienza dei due discepoli, quando Gesù spezza il pane. Quindi questo stato di chiusura delle scritture e degli occhi indica la chiusura naturale dell'uomo alla luce di Dio. Secondo, questi testi ci dicono che l'opera del risorto è un'opera legata all'apertura sia delle scritture sia degli occhi. Quindi la sua interpretazione delle scritture apre anche non solo le scritture ma gli occhi di coloro che le leggono. A questo riguardo è molto importante il fatto che il verbo aprire si ritrova nella apparizione successiva che viene descritta nei versetti subito dopo, quando si dice che, versetto 45, allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Cioè anche gli undici che erano a casa avevano un problema riguardo alle scritture. Non potevano comprenderle, occorre il risorto. Questi testi mi pare che ci dicano chiaramente che bisogna fare strada, cioè entrare nel dialogo con le scritture a un livello non materiale, non banale, non superficiale, ma a un livello spirituale. L'uomo psichico, dice Paolo, non può comprendere le cose di Dio perché è psichico. Quindi solo l'uomo spirituale le può intendere. E poi ci dicono che c'è una compenetrazione tra la strada e la locanda, tra il cammino nelle scritture e la frazione del pane. Questo a me sembra che sia il dono specifico fatto alla Chiesa attraverso Don Giuseppe Dossetti. Cioè il fatto che noi condividiamo la lezione nell'Eucaristia, questo è un fatto unico, dice questa unità tra la strada e la locanda, tra le scritture e la frazione del pane.